Iniziamo con le domande di oggi. Vi ricordo che mi potete mandare le vostre domande sempre info@carlodorofatti.com e veniamo alle domande di oggi e procediamo con il nostro podcast. Allora, vediamo un po' la domanda di oggi. Allora, un caro amico mi scrive questo. Mi dice, tu pensi sia possibile che una delle nostre personalità sia riuscita, seguendo la via tantrica e alchemica, a costruire in un altrove assai prossimo alla realtà reale una casa che la ospiterà dopo la conclusione della vita terrena, attendendo lì una sua nuova destinazione in uno dei mondi del possibile? E abbia fatto ciò autonomamente dopo aver constatato il fallimento da parte della personalità dominante del tentativo di armonizzare le varie parti d'anima a lei copresenti? Insomma, ritieni che abbia senso un'affermazione del genere, visto che il comandante non riesce a governare la nave che tra poco si infrangerà contro gli scogli, disperdendo in mare tutti i suoi occupanti? Io calo una scialuppa e salvo me stessa? Allora, domanda interessante, complessa. Si parte dal presupposto che la nostra anima sia articolata in diverse personalità, vari ego, vari io che compongono una struttura complessa fatta di esperienze, di identità. Oggi per lo più parliamo di identità fittizie, ego nei quali ci identifichiamo ma che non corrispondono al nostro vero io, e tutto questo si muove dentro di noi in un circo di identità, sensazioni, a volte in conflitto tra loro, a volte in competizione, parti frammentate di una struttura animica, psicofisica, della quale abbiamo perso il senso unitario, abbiamo perso il bandolo. Ed ecco quindi la ricerca interiore come tentativo di risalire alla nostra identità reale, alla nostra essenza più autentica, che poi sicuramente si può interfacciare in vari modi, in base alle necessità della vita quotidiana, però abbiamo una centratura, abbiamo un'integrità recuperata, identificabile in quanto coscienza in evoluzione. Oggi non siamo così. Molte scuole esoteriche, anche molti maestri del passato, hanno ribadito il concetto che l'essere umano oggi non è integrato, ma è composto da tanti io, da tanti ego, ognuno con le sue pulsioni, la sua storia, i suoi desideri, e a volte questi ego sono in conflitto tra loro, provocando anche malattia, sofferenza, provocando confusione esistenziale. E scopo è quello di riuscire a riconoscere queste parti e a risolverle in una identità unitaria, la quale può esprimere la sua complessità attraverso talenti diversi, possibilità diverse, personaggi diversi, dei quali però siamo consapevoli pienamente, no? E questo è un obiettivo fondamentale per venire ad una unità, ad una reintegrazione del nostro io reale, che poi scopriremo non essere un'identità quanto un flusso di coscienza addirittura, che non si confina all'interno di un'identificazione psicofisica, ma addirittura fluisce, certo si soggettivizza rispetto alla nostra attuale incarnazione, costruisce una vibrazione riconoscibile la quale ha una sua continuità evolutiva anche dopo la morte. Questo sì, ma presuppone questo lavoro di autocoscienza e integrazione di se stessi, reintegrazione di se stessi. Quindi non è che una parte di noi, la più evoluta, affranca se stessa da ogni esito e se ne torna a casa e lascia che le nostre parti si disgreghino in una morte della coscienza dispersiva e anonima. No, questo non ha molto senso. noi siamo, cioè, certamente quel flusso di coscienza che è assoluto, che è essere, fluisce in noi e è sempre partecipe assolutamente di se stesso, ma noi abbiamo lo scopo qui proprio di evolvere nuovi riflessi di esistenza che in qualche modo caratterizzano l'essere attraverso l'esperienza mondana, attraverso il nostro transito vitale. La nostra identità reale è proprio quell'elemento di coscienza attraverso il quale l'essere esiste di se stesso, l'essere ha modo di specchiarsi in un riflesso vitale, se vogliamo anche materiale, proprio in quanto specchio alla propria essenza, un'essenza applicata al fenomeno della vita. Quindi noi possiamo venire a capo della nostra sensatezza, venire a capo del nostro esistere, che finalmente si rivela come espressione dell'essere, nel momento in cui siamo coscienti, risvegliamo questa coscienza, integrando la nostra identità in un senso unitario che però si individualizza attraverso di noi, arricchendo l'essere di esperienze di se stesso. Quindi non c'è una parte di noi che bene o male può affrancarsi da questa responsabilità, da questa missione, da questo dharma, da questo viaggio straordinario, che è sfida ovviamente, che è sfida evolutiva, no? Però ecco, non c'è una parte che va e... Ci può essere il concetto di spirito intelligente, questo sì, nel momento in cui alcune parti di noi sono sufficientemente integrate, anche se non abbiamo completamente risolto il nostro senso di identità, tanto da proseguire il nostro viaggio presso altre dimensioni del possibile, quindi emancipandoci dal samsara terrestre, sì, ci può essere che una parte di noi particolarmente evoluta possa cominciare a svilupparsi in forma anche trascendente, anche metafisica. E allora quello spirito intelligente diverrà il nostro spirito guida nell'evolvere delle nostre incarnazioni successive. Certo, è quella parte di noi che è già un pochino al di là del ponte, ma è frutto di un lavoro che abbiamo saputo fare, magari non completare, ma abbiamo saputo fare sufficientemente per poter sviluppare questa parte che rappresenta un filo conduttore riconoscibile, che finalmente ci permetterà poi di ritrovare il senso totale e completo di noi stessi nel completamento della nostra esperienza. Qui, pronti quindi a evolverla, questa esperienza, presso altre dimensioni del possibile, però avendo reintegrato una sensazione assoluta, una sensazione di coscienza. Ok? Sono discorsi molto complicati questi da fare. Ma possiamo immaginare che ci siano delle parti di noi più evolute, ci possono essere parti di noi che in espressioni metafisiche, trascendentali, in qualche modo rappresentano un richiamo, un qualcosa che è oltre e che in qualche modo crea un vettore, crea un richiamo, un effetto di trascinamento. Certo, c'è sempre il libero arbitrio di mezzo, non possiamo mai affrancarci dalla responsabilità delle nostre azioni e delle nostre scelte. Però certo che ci sono delle parti di noi più avanzate, ma non è che si sono evolute così per fuga, ma si sono evolute proprio perché in altre occasioni abbiamo saputo evolverle in qualche modo. Quindi oggi ci troviamo magari in una situazione tale per cui non siamo pienamente coscienti di questo, ma queste parti nostre più profonde, tutto sommato, fanno sentire la loro voce e noi dobbiamo imparare ad ascoltarla, ok? Naturalmente il discorso riguarda poi una visione dell'anima, della struttura dell'anima, che possiamo approfondire senz'altro in accademia o durante gli incontri di meditazione o durante le giornate di seminario quando trattiamo questi argomenti, altrimenti diventa difficile. Comunque nel mio libro Anima e Realtà un pochino creo le basi per seguire un po' questo discorso, molto interessante, molto affascinante senz'altro. Allora, vediamo qualche altra domanda. Allora, un'amica mi scrive e mi dice: se viviamo immersi nell'illusione e nel sogno, ingannando quindi noi stessi, come possiamo poi dare credibilità alle cosiddette verità, Dio compreso? Non sono anch'esse frutto dei nostri pensieri ingannevoli? Di conseguenza è lecito pensare che siamo stati noi i creatori di Dio e non il contrario? Partiamo da quest'ultima affermazione. Io penso che sicuramente l'egregora, la forma pensiero, l'entità Dio sia un costrutto collettivo umano. L'uomo ha creato Dio a sua immagine e somiglianza. Se per Dio intendiamo un'entità. Un ente che si fa persona, un ente che è personaggio, un ente che è forma pensiero intelligente, egregorica, che emerge da un psichismo collettivo. Questo sì, se intendiamo Dio in questi termini, è senz'altro, secondo me, una psicocreatura. Se invece come Dio intendiamo un flusso di intelligenza cosmica, vitale, allora ecco che è qualcosa che pervade ogni cosa e esprime quell'essere di cui parlavo prima, quell'essenza primordiale e definitiva, assoluta, ma sempre espressa in continue manifestazioni di se stessa. Allora ecco, è un qualcosa, è un fenomeno impersonale, è un concetto, e allora sì, quello secondo me è il concetto di Dio che può avere senso immaginare e sentire. Beh, certo che sì, noi partecipiamo di un'illusione, di un sogno, e il nostro stesso pensare è, come dire, produce verità ingannevoli, è vero, e questo è il dramma, e questo è il problema, cioè la spiritualità fa parte del film, la fuga dal film fa parte del film, le nostre pratiche, i nostri tentativi di conoscenza, ricerca, fanno parte a loro volta dell'illusione, dell'inganno, può essere, può essere. Ecco perché non può essere un cammino mentale, intellettuale, culturale, quello spirituale, quello esistenziale. È un cammino che esige un preciso lavoro che passa attraverso il corpo, attraverso i sensi, attraverso il risveglio di determinate facoltà, attraverso vie assolutamente non prevedibili, non pianificabili e non logiche. Perché quanto può essere pianificato fa parte dell'illusione, quanto può essere pensato fa parte dell'illusione. Ecco perché gli sciamani parlano del Nagual. Il Nagual, qualcosa di indescrivibile, di inconcepibile. Ecco perché l'esoterismo è incomunicabile. Perché nel momento in cui lo comunichi, lo tradisci. Nel momento in cui definisci una verità, non è verità. Ecco perché l'esoterismo esige quella profondità, quel silenzio, quella meditazione, quella non logica, quell'approccio indescrivibile, ineffabile che è mistero. Mistero deriva da muos, è la stessa radice di muto. Il mistero non si può dire, non si può neanche pensare. Ecco perché nello sciamanesimo si parla di agguato. Agguato a noi stessi, esoterismo vuol dire percorrere una via, non via, che deve essere celata anche alla nostra stessa mente, perché non possa essere o non debba essere intercettata dalle sue briglie che la riconducono all'illusione alla quale partecipiamo e della quale siamo parte sostanziale, consustanziale. Noi siamo consustanziali all'illusione. Ecco perché il cammino non è così semplice, non si può dire a parole, non si può prevedere. Certo, possiamo, cerchiamo, tentiamo di intuire, di predisporci, però l'essenza sarà esperienza ineffabile, qualcosa che non può dirsi perché nel momento in cui lo si dice, lo si tradisce, diventa illusione. E questo è, se vogliamo, bellissimo e drammatico, no? Perché richiede una capacità di silenzio. Ecco allora la meditazione, ecco allora qualcosa che addirittura forse esaspera l'illusione per poter creare un effetto elastico. E tenete conto che questa realizzazione è naturale, è parte della nostra natura reale. Allora noi possiamo pianificare solo ciò che va tolto. Noi possiamo pianificare una via di disintossicazione, noi possiamo progettare ciò che va tolto, noi possiamo dire ciò che non siamo, possiamo capire ciò che non è. Ecco la via negationis dei mistici tedeschi, Meister Eckhart, Sebastian Franck, i grandi mistici della mistica tedesca, la via negationis. Possiamo dire ciò che non è. E continuando a dire ciò che non è, piano piano si smaschera per vie ineffabili l'essenza del vero. E qui si ferma il discorso, perché altrimenti continuiamo a girare in loop nell'illusione delle parole e dei concetti che pensiamo di capire, ma se li capiamo, non li capiamo. E allora la via è una via di disintossicazione soprattutto, di predisposizione e di sfoltimento. Perveniamo a capire chi siamo capendo ciò che non siamo. La coscienza comprende se stessa comprendendo ciò che non è coscienza, ciò che non è di se stessa. E anche qui mi fermo perché capite bene, il discorso poi non deve diventare dialettica sofista, deve essere poi colto e ci deve ammutolire, perché solo in quell'ammutolimento accade qualcosa. Abbiamo un'altra domanda, mi dice: ha senso fare uso di sostanze come l'ayahuasca? Perché dici che ha senso fare uso di ayahuasca in Amazzonia e non qui? Sì, qua si fa riferimento probabilmente a una mia conferenza, a qualcosa. Allora, qual è il concetto dell'ayahuasca? La storia del peyote, l'ayahuasca e tutte queste faccende che riguardano un certo sciamanesimo, lo sciamanesimo che si avvale degli alleati, cioè del mondo verde in quanto alleato spirituale. Questa è una tradizione indagata, vissuta, ovviamente è una tradizione misteriosa che ha i suoi segreti, è una iniziazione e riguarda quei popoli nativi che hanno scoperto queste piante non solo nel loro uso che potrebbe essere anche compreso da un chimico, da un biologo. Vi ricordo che Terence McKenna era un etnobiologo, colui che poi negli anni 70 aveva portato avanti molte ricerche sulla questione del peyote, dei funghi, eccetera, eccetera, no? Collaborando poi anche a quell'equipe di scienziati, di biologi che avevano sintetizzato l'LSD, no? Scoprendo come queste sostanze chimicamente attivano delle parti, attivano un sistema di ghiandole, la ghiandola pineale, la ghiandola pituitaria, e quindi si creano degli effetti molto particolari, a volte ingestibili, però che ci fanno supporre una multidimensionalità che ordinariamente non percepiamo. Però il segreto spirituale di questi percorsi sta nell'aderire profondamente a queste vie. Ecco perché dico, vuoi fare esperienza del peyote, vuoi fare esperienza dell'ayahuasca, devi andare là. Devi andare là, consapevole del fatto che non puoi neanche pianificare nulla. Tu vai là e verrai trovato dallo sciamano, dal nagual, dallo spirito della pianta che si rivelerà a te e magari invitato all'interno di una tribù, partecipando per mesi, mesi e mesi a tutto quello che è la loro visione della vita e anche a quello che è il rituale di raccolta, di elaborazione. Allora si arriverà poi alla fine ad assumere eventualmente l'ayahuasca, ma è la ciliegina sulla torta, è il punto finale di un processo molto complesso di iniziazione a una visione del magico che certamente corrisponde a un'apertura di coscienza. Ma non si può mettere in scatola l'ayahuasca, venderla su internet e fare poi i circoli della domenica con l'ayahuasca comprata online. Magari con lo sciamano di turno che, cacciato dai suoi posti proprio perché è profanatore, viene qui a fare i soldi con l'ayahuasca o a farsi bello con queste cose, affascinando noi occidentali beoti e creduloni e alla ricerca di fascinazioni. E alla ricerca della pillola dell'illuminazione. Ecco, non è quello, non ha senso, anzi diventa anche pericoloso perché si ha a che fare con sostanze che hanno degli effetti, che vanno gestiti, vanno saputi gestire, altrimenti si sta solo male. O magari si fanno dei viaggi, dei trip, ma alla fine cosa rimane? Quindi attenzione, il mio consiglio è di andare e partecipare, vivere di quell'esperienza. Graham Hancock, il mio amico che ha scritto un libro bellissimo che si intitola appunto Sciamani, Graham Hancock è quello che ha scritto Impronte degli Dèi, no? Io l'ho conosciuto a Dubai, abbiamo avuto modo di parlare, l'ho invitato io da me, abbiamo fatto un convegno insieme. Lui per scrivere Sciamani è stato tantissimo tempo in Sud America, in Mesoamerica, per comprendere questa esperienza, allora ne parla, ne può parlare. Però ha vissuto dall'interno questa esperienza, non è stato il trip di una domenica con il guru di turno che compra l'ayahuasca su eBay. Cioè, capite bene che sì, io lo so che c'è tanto, a parte poi il fatto che bisogna anche capire un attimo il discorso della legalità di queste cose qui in Italia, io adesso non lo so, non me ne intendo, non mi interessa. Però dico, non fatevi affascinare da queste esperienze effimere che sì, certo, possono darvi magari delle sensazioni, ma certo, però è qualcosa di molto superficiale, no? E rischi poi magari di star male o star male per niente. Certo che puoi avere un trip, puoi farti un viaggio meraviglioso, però è poca cosa rispetto alla portata sacramentale di queste esperienze quando vissute nel loro contesto iniziatico, originale, reale, partecipando a tutto il processo. E accedendo iniziaticamente alla visione attraverso un nagual che sia in grado di farti percorrere questa via per farti capire che alla fine l'ayahuasca non serve. L'ayahuasca è dentro di te. Ok? Questo è un po' il mio discorso, per cui io di esperienze con l'ayahuasca qui in Italia non ne propongo, non mi interessano. E non le consiglio proprio perché secondo me è anche un po' un tradire la sacralità di quel mistero. Però questa è la mia opinione. Ok, bene, ho finito le domande, avevo tante domande in coda lavori e adesso abbiamo finito. Quindi mandatemi altre domande info@carlodorofatti.com. Vi ringrazio, vi ricordo che partono nuove giornate accademiche, partono nuovi percorsi accademici, quindi a Terni in ottobre partirà un nuovo primo anno, è in corso la formazione di un gruppo a Napoli, è in corso un percorso a Brescia, quindi se siete interessati, anche a Firenze è in corso di formazione un gruppo, quindi creiamo dei laboratori di meditazione e ricerca interiore che si svilupperanno secondo la prassi del percorso accademico dell'Accademia ACOS, Quindi sappiate che a Terni, a Brescia, a Firenze, a Napoli abbiamo questi gruppi in formazione, potete scrivermi, vi do tutte le informazioni del caso, va bene? Altrimenti ci vediamo al prossimo podcast. Ciao a tutti e grazie.